Roberto Balzani, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, il posto delle parole, per andare a scoprire i luoghi del Risorgimento. Perché il titolo del libro è per l'appunto Andare per i luoghi del Risorgimento. Ed è una collana molto interessante, quella che abbiamo raccontato anche altre volte per altri argomenti, dedicata ai viaggi, ma non solo. E adesso il viaggio che ci farà fare Roberto Balzani è un viaggio dentro la storia risorgimentale. Devo dire che prima di cominciare questa conversazione andavo a rivedere alcune sottolineature fatte in corso di lettura e rivedevo le sottolineature fatte a proposito di Silvio Pellico, no? E quindi un personaggio straordinario, dico straordinario e glielo spiego subito, professor Balzani, perché io le sto parlando dalla città di Silvio Pellico, ovvero Saluzzo, quindi sava sandir questa passione per questa persona e per questa figura straordinaria. Roberto Balzani insegna storia contemporanea all'Università di Bologna. Ha presieduto per alcuni anni, dal 2017 al 2020, l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia Romagna. In che cosa consisteva questo lavoro di presidenza di questo istituto, Roberto Balzani?
Si trattava di una istituzione nata nel 1974 e che poi è stata poi successivamente chiusa, che aveva l'obiettivo di ampliare il perimetro della conoscenza del patrimonio della regione. Era allora l'epoca d'oro del regionalismo quando fu costituito, e quindi includere, al di là dei patrimoni, dei musei, dei parchi archeologici, anche i dettagli minori, cioè andare a riscoprire i territori, le pievi, le case contadine, per inserirle all'interno di una visione molto più ampia del bene culturale che era allora in discussione e poi diventato un grande centro di catalogazione, di ricerca, di studi.
Ed è importante la ricerca, la catalogazione, l'archiviazione, perché attraverso questa parola c'è un tramandare di memoria. Tra l'altro lei ha pubblicato libri che sono intitolati 5 anni di solitudine, memorie inutili di un sindaco, molto bello questo titolo. Poi La Romagna, storia di un'identità, quindi nel 2020 Memorie e nostalgia nel Risorgimento. Ecco, partiamo proprio da questo, Roberto Balzani, da questo suo libro Memorie e nostalgia nel Risorgimento. Perché poi questo stavo per dire romanzo, in effetti è un po' quasi da leggere come un romanzo, tanto è avventurosa questa storia. Quanta memoria, quanta nostalgia c'è in questo libro dedicato ai luoghi del Risorgimento?
Beh, sicuramente l'idea è proprio quella di andare a riscoprire attraverso i luoghi, cioè i paesaggi, ciò che molto spesso nella memoria collettiva è andato un po' estenuandosi, cioè una percezione spesso libresca e molto ormai datata di questi percorsi o di figure risorgimentali che deve essere, diciamo, può essere recuperata, secondo me, a partire dalla dimensione del luogo, cioè portando le persone nello spazio e in qualche modo mettendosi in connessione con una dimensione che potremmo dire quasi archeologica del dato storico, cioè essendosi un po' estinto il rapporto, potremmo dire così, familiare, biografico, tradizionale con queste cose, gli spazi possono in qualche modo consentire di recuperarlo.
E adesso entriamo nella parola che è la parola guida di questo viaggio che lei ci fa fare in questo libro, nella collana del mulino Ritrovare l'Italia. La parola è risorgimento. Che cosa vuol dire risorgimento? Andiamo proprio alla radice di questa parola, alla sua radice storica.
Dunque, allora, per risorgere, come è intuitivo, bisogna prima essere morti. E questo è un po' l'argomento di coloro che si posero la questione, cioè il popolo italiano era un popolo considerato ormai morto dal punto di vista civile all'inizio dell'Ottocento da parte di tanti scrittori. Gli italiani erano considerati un po' come una popolazione che aveva il compito di guardare uno splendido giardino e di mantenere uno splendido giardino paesaggistico, archeologico e artistico, ma senza alcuna prospettiva di protagonismo nel mondo del XIX secolo, questo all'inizio, e quindi la parola che prima riguarda il mondo delle arti, perché non dimentichiamo che la parola Risorgimento viene utilizzata nel Settecento come sinonimo di Rinascimento, nel Settecento è così, poi trasla verso un campo semantico più di tipo politico intorno alla metà degli anni 20, potremmo dire anche gli anni precisi, intorno al 1825, quando in occasione della lotta per l'indipendenza della Grecia, che si consuma proprio in quegli anni, in Italia viene tradotto un libro dal francese che aveva come origine Histoire, come titolo originale, Histoire de la Régénération de la Grèce, quindi rigenerazione, viene tradotto in italiano con la parola risorgimento. E la parola comincia a circolare con un significato che a quel punto è politico ed è intraducibile, per cui in effetti quando si parla di risorgimento gli studiosi inglesi o francesi o anche tedeschi non usano una parola loro, sono costretti a utilizzare la parola italiana, perché sì, è densa di troppi significati.
Da un punto di vista di memoria scolastica, questo libro mi ha fatto ricordare che a scuola, diversi anni fa, il Risorgimento venne fatto datare con un'estensione temporale molto, molto breve. Se ricordo bene, a scuola mi dissero che cominciò nel 1848 e finì nel 1871, ecco. Quindi sono pochi anni ma molto molto intensi. In verità, secondo le sue parole, Roberto Balzani, questo Risorgimento è nato ben prima del 1848, anno delle insurrezioni e non solo.
Sì, sicuramente sì, nel senso che dall'uso della parola, cioè è già evidente intorno agli anni 30, 1830, quindi ci sono italiani che nel 1830, per essere chiari, usano la parola risorgimento pensando al risorgimento politico, e quando si arriva al 1848, anzi alla fine del 47, e Cesare Balbo a Torino pubblica il suo famoso giornale Il Risorgimento, nel quale scrive il Conte di Cavour, usa la parola perché essa ha già un senso ormai accreditato. Quindi potremmo dire prudentemente che si tratta di un termine e quindi di un movimento nel quale si riconoscono persone sicuramente dalla seconda metà degli anni 20 ai primi anni 30 dell'Ottocento.
E in Italia con la titolazione delle vie, via Roma, piazza Garibaldi per dire, piazza Risorgimento, credo che la dedicazione delle vie al Risorgimento sia in buona posizione, no? Rispetto a via Roma, che per statuto è la più presente, se non sbaglio, e poi sicuramente Garibaldi, e poi troveremo vie, piazze Risorgimento.
Certo, no, bisogna dire che la via Roma non è da subito un toponimo urbano frequentatissimo, nel senso che è soprattutto durante il fascismo che si impone anche proprio dal punto di vista politico l'idea di dedicare una strada a Roma. In molte città c'era naturalmente, il toponimo chiaramente garibaldino risulta quello, diciamo, l'elemento nazionale più largamente condiviso, insomma, questo non c'è dubbio. E non solo, basti pensare, tanto per dire quanto il Risorgimento infiltri anche gli aspetti più pratici della vita collettiva, che quando in occasione del primo cinquantesimo nel 1911 si decide di fare un francobollo che non rappresenti il viso del re o il profilo del re, come era abitudine, si sceglie Garibaldi e comincia allora l'epoca dei francobolli parlanti, potremmo dire così, no? Che raccontano delle storie, delle figure, degli eventi o degli oggetti.
E adesso raccontiamo alcuni luoghi, seppure nella brevità di questa conversazione, Roberto Balzani. Una delle immagini che, delle prime immagini, dopo quella del Vittoriano a Roma, il più imponente e famoso fra i luoghi del Risorgimento, e poi vedremo perché luogo del Risorgimento. Una delle immagini sicuramente poco note è la Domus Mazziniana a Pisa. Devo dirle in tutta onestà, e mi piace sottolineare la mia ignoranza, che io non sapevo di questa esistenza, ed è stato molto bello in questo libro scoprire questa e molti altri luoghi ancora. Ci racconta della Domus Mazziniana?
Si tratta della casa dove, del luogo, per meglio dire, della casa dove sorgeva l'abitazione della famiglia Nathan Rosselli e che accolse Giuseppe Mazzini negli ultimi giorni della sua vita nel marzo del 1872. Si trattava di una famiglia naturalmente di patrioti molto vicini al movimento mazziniano, e successivamente la casa diventa un luogo di raccolta, di incontro. Poi durante la guerra viene completamente distrutta dai bombardamenti della zona, perché non è molto lontana dalla stazione di Pisa, quindi durante i bombardamenti dell'area della stazione. E quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, viene destinata questo luogo a essere un luogo di raccolta, di documentazione da un lato, quindi materiale, lettere e poi giornali e poi archivi di altri patrioti del Risorgimento, naturalmente non solo pisani ma di rilievo nazionale, e dall'altra parte raccogliere anche materiali della vita di Mazzini, quel poco che si era salvato. Naturalmente Mazzini portava con sé davvero pochissimo, perché essendo un uomo destinato a spostarsi, che viveva una vita borghese molto ma molto modesta, non aveva certamente dei particolari oggetti con sé. Quelle cose, tra le cose più significative che si trovano anche nella sua casa di Genova, c'è sicuramente la chitarra, perché insomma, fra le passioni a cui si concedeva, c'era, oltre al sigaro e al caffè, anche il suono della chitarra.
Sì, la musica per interpretare anche lo spirito del tempo, e questo fa comprendere anche che gli eroi sono fatti non solo delle cose che noi conosciamo, ma di molte, molte altre cose ancora. C'è una città che fra tutte svetta per quanto riguarda l'attività risorgimentale. Non possiamo ricordare in questa conversazione la Leonessa, ovvero Brescia.
Brescia ha recuperato moltissimo del suo patrimonio storico-culturale. Oggi è una grande città di cultura, e questa è un'operazione che è avvenuta negli ultimi decenni, devo dire, con grande successo. E fra le cose più recenti da andare a vedere relative al Risorgimento c'è il Museo del Risorgimento di Brescia, che è il più nuovo in questo momento in Italia.
E noi l'abbiamo proprio raccontato lo scorso anno, nel mese di gennaio, insieme con Stefano Caradioff, raccontare questo museo veramente, veramente nuovo nel riproporre l'idea del Risorgimento, perché si parte da un presupposto, e conoscere la storia ci aiuta ad analizzare il presente. Ecco, e questo mi sembra un percorso molto importante. E diceva bene lei, Roberto Balzani, della necessità di vedere questo museo. E qual è la particolarità, secondo lei?
La particolarità è quella di trovarsi prima di tutto nel castello, cioè in cima, nel luogo in cui si gioca buona parte della difesa, dell'attacco, per meglio dire, alla città, perché l'attacco alla città viene dal castello, che è assediato e che poi finisce per assediare la città. E quindi è in un luogo assolutamente fondamentale. Poi dall'altra parte, per arrivare a questo castello, si sale dal centro, da Piazza della Loggia, dal centro della città, e c'è questa sensazione di trovarsi proprio dentro, in alcuni tratti, dentro lo spazio della vita collettiva. Le case sono ancora quelle o molto simili in cui furono costruite le barricate. Ci fu questo tentativo dei bresciani di organizzare una cosa che sembrava fuori tempo massimo, cioè una vera e propria rivolta urbana contro le truppe austriache, nell'illusione che le truppe di Carlo Alberto, che aveva ripreso la guerra contro l'Austria, potessero prevalere a Novara, cosa che poi naturalmente non fu e che segnò il destino della città. La cosa che a me è piaciuta molto di questo museo è il fatto che si ricostruisce anche l'aspetto emotivo, l'aspetto sentimentale, quello che potevano percepire i giovani attraverso le lettere. c'è quando ci si arriva una specie di selezione di parole, di lessico, accompagnato da immagini contemporanee, che dicono che cosa? Che in fondo le questioni del risorgimento, che sono la lotta per l'indipendenza, la lotta contro l'oppressione, la libertà, la Costituzione, sono parole che senza tempo, no? Appartengono all'Ottocento come al Novecento, risuonano, se vogliamo, in maniera diversa, ma appartengono a un campo semantico, civile e morale che non è lontano, appartiene ancora a noi.
Appartiene ancora a noi, se abbiamo parlato di Brescia per questo museo che, ricordo, è esattamente titolato Leonessa, il Museo Leonessa d'Italia, per ricordare l'imprinting della città di Brescia, noi ci spostiamo verso ovest, perché un'altra città risorgimentale non può non essere che Torino.
Torino è la città in cui il risorgimento si legge proprio fisicamente, sia nei nomi delle strade che nelle piazze, nei monumenti, ed è una città che, in cui il risorgimento è costitutivo della stessa identità, capita in poche città italiane, diciamo la verità, nel caso di Torino lo è in maniera evidentissima, sia per il ruolo, il rango della svolto dalla dinastia, avuto dalla dinastia Sabauda, sia dall'altra parte anche per il fatto che Torino è la prima sede del Parlamento subalpino, che è la sede del Parlamento subalpino, che è l'antecedente del Parlamento italiano, che è ancora là nel Palazzo Carignano e si può visitare con grande emozione, perché è il luogo in cui Cavour ha gestito le grandi operazioni politiche che hanno portato nel famoso decennio 49-59 alla creazione, alla condizione per creare l'unità del paese. E il grande museo di Palazzo Carignano è, potremmo dire, il magnete, lo snodo dal punto di vista della comunicazione di tutto quello che ruota intorno, che è fatto però di targhe, manifesti, monumenti, cose anche molto particolari, che si sviluppano all'interno dell'intero perimetro urbano e che vale la pena davvero di visitare.
E poco più in là di Torino arriviamo a Saluzzo, a Silvio Pellico, la città di Silvio Pellico, l'autore delle mie prigioni, anche lui personaggio di quel tempo.
Assolutamente, poi tengo a precisare che lei sta a Saluzzo, io in questo momento sto a Forlì, esattamente perché quella è la mia casa, è nella casa natale di Piero Maroncelli.
Quindi c'è un legame.
C'è un legame morale e più che morale che lega questi due luoghi. E certamente si tratta di un altro con Silvio Pellico, parliamo della capacità attraverso un libro, un straordinario libro, di comunicare un sentimento di libertà che non ha, come sappiamo, una radice di contrasto politico violento, ma che attraverso l'umanità, lo spirito di umanità, comunque ha prodotto dentro il corpo dell'opinione pubblica italiana una reazione eccezionale, davvero incredibile per il tempo. È stato probabilmente il manifesto del risorgimento, pur non essendo un libro politico, come sappiamo.
Questo libro si intitola I luoghi del risorgimento, andare per i luoghi del risorgimento, quindi presuppone un paesaggio per questi luoghi. Che cosa resta di quei paesaggi risorgimentali dei luoghi che lei ha raccontato?
Allora, quello che ho cercato di fare è mettere insieme dei luoghi inevitabili, no? Cioè, nel senso che dovevano starci per forza dentro questo itinerario, e anche cose meno note che sono luoghi periferici della vita italiana attuale o apparentemente trascurati. Penso ai luoghi della Romagna che fanno parte della fuga di Garibaldi nel 1849, o a Marghera, il forte che è ancora lì in mezzo alla laguna, apparentemente quasi intatto nonostante sia circondato da una da un tessuto che è completamente cambiato, per non parlare del passaggio fra Sapri e Padula dentro il Salernitano, il Cilento. Quindi stiamo parlando di posti che meritano di essere riscoperti, perché nella loro apparente perifericità, l'essere periferia rispetto al mondo che poi si è andato consolidando, hanno mantenuto tuttavia un sapore che rappresenta un sovrappiù per avvicinarsi a questo mondo perduto. E quindi la riscoperta di questa Italia minore è anche una riscoperta di questa pluralità di territori, di comunità, che ha dato poi vita all'unità nazionale, perché poi le cose sono andate così. Non c'è un unico modo di leggere il Risorgimento, perché ci sono stati tanti modi con cui gli italiani si sono riconosciuti, però in un progetto unitario, questo sì.
Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Me ne andava al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. Queste sono parole di una poesia che un tempo si imparava a memoria, e io la imparai a memoria come tanti altri. Che cosa ci racconta questa straordinaria visione, se vogliamo un pochino edulcorata per certi aspetti, no? Bisogna pensare però al linguaggio, alla narrativa di quel tempo, e quindi se ci adeguiamo a quel tempo, quelle parole erano più che normali. Che cosa ci dice questa poesia?
Racconta questa poesia la vicenda di una spigolatrice, per l'appunto, cioè di una operaia agricola del sud, che vede sbarcare Carlo Pissacane con i suoi 300 circa uomini, che in qualche modo erano poi in parte ex Galeotti, recuperati dall'isola di Ponta, dal bagno penale, che porta con sé in questo disegno di improbabile mobilitazione dei contadini del sud, che non ha successo. Viene trucidato, viene equivocato il suo tentativo, vengono scambiati per briganti e poi vengono massacrati. E la vicenda raccontata da Luigi Mercantini in versi è molto fortunata, perché ha questo andamento quasi da stornello popolare, anche se poi gli elementi costitutivi del racconto di questa povera contadina sono in realtà intrisi di stilemi di tipo classico, no? Per cui Pissacane ha gli occhi azzurri, di capelli d'oro, e naturalmente non era così, perché i colori di Carlo Pissacane erano viceversa quelli tipicamente mediterranei, ma era importante evocare la bellezza di un eroe greco, naturalmente. E anche lo stesso numero, 300, cioè gli eroi delle Termopili, rappresenta già un riferimento aulico, anche se in qualche modo non appare così, perché sembra tutto molto popolare, molto semplice. E l'altra cosa è naturalmente l'idea del sacrificio per l'Italia, fatto in maniera totalmente gratuita. Questo è l'altro elemento che spicca in questa poesia, che colpisce la contadina e che ella sembra poi trattenere nel momento in cui avviene il massacro. Se ne va con questa coscienza, apparentemente con questa coscienza in qualche modo cambiata.
Andare per i luoghi del Risorgimento è il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Roberto Balzani. Il libro, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo in realtà un libro, un vecchio libro, uscito alcuni anni fa, molti anni fa, intitolato Roma, città prigioniera di Cesare De Simone, che è la storia dell'occupazione tedesca della capitale, perché sono stato nominato presidente del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, e sto quindi riprendendo in mano le fonti per ricostruire, per in qualche modo rafforzare le riflessioni su questo incredibile museo che ancora mantiene i segni del passaggio del servizio di sicurezza dell'SS di Kappler e di tutto quello che è avvenuto.
Le faccio ancora una domanda, Roberto Balzani, a seguito di quello che lei mi ha detto della responsabilità per questo museo. Quanto conta oggi raccontare la storia attraverso, per esempio, l'esperienza museale e attraverso i reperti, le parole che troviamo per l'appunto in questo museo? E quanto è difficile oggi recuperare la memoria, no? La difficoltà è che oggi forse, mi permetto di dire, è tutto sempre più o tutto bianco o tutto nero, c'è una polarizzazione su ogni aspetto e non si riesce a capire anche dal punto di vista storico, e lo proviamo anche in queste settimane, no? Per esempio con la guerra tra Israele e Hamas, per esempio, oppure per la giornata della memoria, è sempre più difficile entrare in un contesto storico senza creare una divisione. Perché?
Sì. Beh, innanzitutto perché la storia è complessa di suo, non è un prodotto semplice in realtà.
E non è lineare come noi immaginiamo.
Non è assolutamente lineare e soprattutto bisogna porsi il problema del fatto che gli storici si pongono delle domande che quasi mai hanno a che fare con il giudizio morale, hanno a che fare con la comprensione degli avvenimenti, no? Poi producono cose che sono utili poi eventualmente per costruirsi una propria opinione, ma non è questo il loro compito immediato. Il compito di questi musei è proprio quello di passare da luoghi memoriali, perché oggi anche Via Tasso è un memoriale che fino a pochissimo tempo fa ancora lo è, ma per pochissimo tempo lo sarà ancora, il luogo del ricordo per persone che sono tuttora viventi e che hanno, diciamo, sono passati o che hanno avuto i parenti stretti che sono passati da lì, devono passare dal luogo memoriale per le generazioni che hanno vissuto al luogo di memoria per le generazioni che non l'hanno vissuto e che verranno e che devono mantenere comunque questo filo, secondo me, ininterrotto. E quindi sostanzialmente il passaggio dalla memoria alla storia è quello che si deve produrre, ed è difficilissimo perché, come sappiamo, come è avvenuto anche nel caso del Risorgimento, poi questo sentimento di continuità si tende, no, a venir meno quando il tempo si allontana, e quindi le ragioni che hanno prodotto anche questi luoghi debbono essere in qualche modo recuperate dalle generazioni, ed inevitabilmente lo sono, diciamo, a modo loro, come è anche giusto che avvenga. Però la storia serve proprio a mantenere questa pluralità di fonti e di oggetti di qualunque tipo in qualche modo attivi, cioè generatori di significato, perché non diventino degli oggetti, come dire, privi di qualunque senso per noi, appunto oggetti quasi archeologici, cioè senza narrative. Ecco, questo credo che sia l'obiettivo più complesso, ma anche quello a cui oggi gli storici sono chiamati, perché questa funzione è una funzione civile che va svolta e viene svolta in tutti i paesi.
Grazie davvero, Roberto Balzani, del tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.